Ciao a tutti, sono in trasmissione, sono partito un po' in ritardo, ma purtroppo c'erano problemi qua tecnici, come avete sentito in regia. Allora, siamo qui per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Allora, avevamo dato un annuncio importante la settimana scorsa, che era quella dell'apertura di un portale della Federazione Pagana su internet, che un portale appunto serve ed è utilizzato per riferimento a tutti quanti i link, i vari siti che sono legati a questa trasmissione e alla tematica del paganesimo italiano. E appunto dicevamo che questo era un progetto più ampio che avrebbe portato alla realizzazione di molto altro. Tutti sapete che abbiamo costituito la Federazione Pagana appunto è una struttura esclusivamente religiosa con finalità di rito, con finalità appunto solo di una struttura religiosa, non ha altre intenzioni né altri scopi, e l'unico punto di riferimento è il paganesimo, il politeismo, la stregoneria, e questi sono principi stabiliti all'interno dello statuto. Benissimo, la nostra intenzione era di legalizzare la costituzione della Federazione Pagana, e questo è avvenuto con un po' di anticipo rispetto al previsto, è avvenuto in una data un po' simbolica, molto importante, cioè siamo nella vicinanza del solstizio d'estate, d'inverno, siamo appunto vicino alla festa del sole invitto, e benissimo, pochi giorni dalla festa del sole invitto, il momento in cui il sole arriva al suo limite più basso, in cui appunto sembra che le giornate siano più lunghe, in cui l'oscurità sembra vincere, da quel punto poi il sole si rialza, ricomincia a far più luce, cominciano ad allungarsi le giornate. Benissimo, a pochi giorni da questa festa siamo riusciti a terminare il processo di legalizzazione della Federazione Pagana. Di conseguenza da martedì 17 dicembre 2002, per la prima volta in Italia è costituita un'associazione che l'unico scopo è il paganesimo ed è lo scopo religioso del politeismo e della stregoneria. Questo è un salto molto importante, perché dopo anni di trasmissioni noi ci eravamo resi conto della necessità fondamentale di costituire un qualcosa che cercasse di coagulare, di difendere, di proteggere, di espandere, di riaffermare quelli che sono i principi del monoteismo. Il momento in cui il monoteismo appunto è sempre più forte, tende sempre appunto a portare delle condizioni, a portare delle situazioni di estremi in cui le persone sono attaccate, sono sottomesse, vengono cancellate, era fondamentale per noi dire che la religiosità dell'uomo non si manifesta solo tramite la follia e la perversione del monoteismo, ma si manifesta anche tramite le varie espressioni del paganesimo. Questo compito e questo scopo è stato raggiunto. Questo punto non rappresenta certo un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza. Di conseguenza, adesso in Italia, dopo, si può dire, secoli, questa struttura religiosa, puramente ed esclusivamente religiosa, pagana, che sfugge da ogni logica monoteista e di sottomissione, è concretizzata e realizzata. Di strada da fare ce ne sarà molta, però appunto il fatto che sia stata costituita, che sia ampliata, che sia concretizzata, che sia legalizzata, implica un successo enorme. Significa che nuovi spazi si sono aperti, che nuove possibilità possono essere concretizzate, e questo è un salto importante. Di conseguenza io invito tutti quanti gli ascoltatori che sono sensibili alle tematiche del paganesimo di sostenere questa iniziativa, perché questa iniziativa, vogliamo ricordarlo, non è una struttura rigida, ma è una struttura che permette alle persone di ribadire il loro diritto, la loro volontà, la loro capacità di realizzare la loro esistenza, liberi da ogni vincolo, da ogni sottomissione, da ogni principio che sia soffocante delle intenzioni dell'individuo. Questo è stato ribadito nei punti fondamentali dello statuto e dell'atto costitutivo della Federazione Pagana. Difatti, fra le caratteristiche che sono state inserite, che sono leggibili su internet, si dice chiaramente non c'è l'obbligo della fedeltà, della sottomissione, dell'obbedienza, perché essendo il paganesimo un punto di riferimento esclusivamente sulla libertà dell'individuo, non avendo dogmi, non avendo imposizioni, non avendo fede, non avendo bisogno di credenza, non avendo bisogno di nessuno di questi elementi che caratterizzano le religioni del monoteismo, invita le persone a essere libere, perché il paganesimo è essenzialmente libertà. E questo è un grande passo, perciò chi è sensibile a questo può benissimo sostenere come vuole, perché logicamente noi i sostegni non li chiediamo come vogliamo noi, ma accettiamo sempre quello che le persone possono dare, possono fare, e di conseguenza noi accettiamo tutto. Non saremo mai a dire alle persone: voi, come dicono i monoteisti, non fate abbastanza. Noi diciamo: fai quello che tu puoi, fai quello che ti senti, fai quello che vuoi. Ed è questo un imperativo che è alla base di ogni visione del mondo che non appartenga alla visione monoteistica. Perciò è un grande successo. Abbiamo deciso, appunto, visti gli impegni che ci hanno preso in questo periodo per quanto riguarda la festività d'inverno, di contenere un attimino gli sviluppi di questa festività. Abbiamo organizzato un incontro, appunto, per il solstizio d'inverno. Non è un grande incontro perché, appunto, scusate, le energie sono state impegnate in molte altre cose, però un po' di energia è rimasta anche per fare questa festa così importante, così essenziale, questa festa appunto che rappresenta un punto di passaggio, che rappresenta una porta non soltanto dal punto di vista astronomico, ma anche una porta dal punto di vista esistenziale. Quest'anno appunto il solstizio d'estate, d'inverno, è sempre più significativo in quanto rappresenta qualcosa di fondamentale con la costituzione della Federazione Pagana. Allora, ricordavamo soltanto una settimana fa, scusate, sì, allora appunto scusate, ma non ho staccato i telefoni, anzi adesso li stacco così non possiamo proseguire, così possiamo proseguire. Allora, l'ascoltatore che ha chiamato in privato ha fatto una domanda un po' particolare, visto che siamo in periodo di calendario. Ricordo che appunto da questa sera sarà in distribuzione il calendario di Radiogamma 5, che è una forma di sostentamento e di mantenimento della radio, di acquistare il calendario di Radiogamma 5, anche perché quest'anno il calendario di Radiogamma 5 avrà un costo aggiuntivo di 1 euro che sarà destinato appunto ai terremotati di Bonefro. Di conseguenza, questo è un punto di partenza. Da questa sera chi vuole passare qui in radio all'assemblea degli speaker, o partecipando alle cene, alle feste, ai vari incontri, ai cenoni che ci saranno, sarà appunto possibile utilizzare il calendario di Radiogamma 5, perciò acquistatelo. Scusate l'inciso. L'ascoltatore appunto diceva: siamo in un periodo di calendari in cui i calendari di tutti i tipi abbondano e ci sono. Benissimo, esiste un calendario pagano. Esistono molti calendari pagani, poi il problema del calendario pagano è un qualcosa che si pone quando si ha una concezione del tempo abbastanza statica. Diciamo che non è un calendario canonico in cui le persone devono fare un riferimento assoluto a qualche festa, perché in fondo nel paganesimo uno sceglie le proprie feste, le inventa, le crea, perché dobbiamo sempre ribadirlo, che il paganesimo non va a creare un testo sacro, non va a creare un calendario sacro che le persone devono rispettare, che devono accettare, che devono fare. Esistono festività, esistono giorni sacri, ma questi giorni sacri sono sempre legati alle persone che riescono a percepire questa dimensione del sacro, che riescono a percepire il collegamento con questo. Certo, poi dipende sempre anche dalla visione del mondo di riferimento, esiste sempre un qualcosa che è l'elemento personale, un quid, un qualcosa della persona. Di conseguenza i calendari pagani non sono solo i calendari antichi, e che si può utilizzare anche questi, si possono essere utilizzati senza nessun problema. I calendari pagani sono anche i calendari che le persone possono costituire e farsi. Non è vincolante che venga rispettata una singola mitologia, una singola storia, un singolo passato. Uno può assemblare in base alle necessità. E difatti, avendo i pagani migliaia, centinaia di divinità, migliaia e centinaia di feste, uno si sceglie il calendario in base alle proprie esigenze, ai propri desideri, alle proprie possibilità, ai propri gusti, si crea questo calendario. Certo, poi per convenzione si può utilizzare un calendario di riferimento, ma questo calendario di riferimento non è dettato perché qualcuno te l'ha dato, qualcuno te l'ha imposto, qualcuno ti dice questo è il nostro calendario, ma perché le persone che hanno la sensibilità comune, in cui esiste un'affinità, scelgono, utilizzano una certa data, un certo periodo, un certo calendario, certe divinità. Perciò appunto il calendario pagano esiste e sono i pagani che lo fanno. Certamente anche la Federazione Pagana andrà a pensare di creare un qualcosa, ma questo lo farà perché esiste un problema giuridico dei rapporti con lo Stato, in cui una religione si caratterizza per i suoi elementi rituali, per i suoi elementi festivi, e di conseguenza noi abbiamo già fatto una scelta tempo addietro, quello di utilizzare gli equinozi e i solstizi come appunto dimensione del rito, come dimensione appunto dell'attività, come dimensione appunto del riferimento rituale e del riferimento festivo. E questo appunto è una scelta che noi facciamo, logicamente è una scelta arbitraria, però serve dalla necessità della comunità. Scusate. Ecco, scusate, ma come sapete gli speaker di Radiogamma 5 fanno anche a volte da uscieri o danno indicazioni alle persone sul come comportarsi o dove andare. Bene, torniamo appunto sul tema appunto del calendario, e questo calendario appunto verrà legato, finalizzato a degli scopi, a dei rituali, e noi della Federazione Pagana creeremo il nostro rituale e il nostro calendario. In parte l'abbiamo già fatto, infatti appunto ricordo che ci sarà un incontro per il solstizio d'inverno, e chi vuole farsi vivo tramite i soliti sistemi internet, personalmente o chiamando il numero telefonico 338 319 7720, avrà appunto la possibilità di partecipare a questo incontro. Lo faremo più sul corso festivo, cioè di festa vera e propria, di divertimento, di incontro, proprio perché dobbiamo festeggiare varie cose. Allora io appunto ricordo agli ascoltatori di visitare il portale della Federazione Pagana, che è www.federazionepagana.com, e da lì potete accedere a tutti quanti i siti. E questo appunto del portale è stata una conquista essenziale, fondamentale, perché ci permette un attimino di dare un'organizzazione più organica, migliore di tutti quanti i nostri riferimenti. E appunto con le festa per il solstizio d'inverno festeggeremo appunto anche l'avvenuta costituzione della Federazione Pagana, che per noi rappresenta un traguardo e una partenza non da poco, è un successo enorme, e già i tentativi inquisitori dei monoteisti si sono fatti sentire, ma questo significa chiaramente che tutto quello che la Federazione Pagana sta facendo, sta elaborando, tutto quello che queste trasmissioni hanno detto in questi 7 anni di trasmissione hanno una valenza non da poco, hanno un significato profondo ed hanno degli elementi che sono veramente consistenti. Allora, siccome si dice per convenzione che a Natale bisogna essere più buoni, noi vedremo di essere più buoni del solito. E è una battuta, nel senso che in questo periodo assistiamo a quello spettacolo indecoroso e vergognoso che sono i presepi. I presepi appunto sono sempre un piccolo gioco, sono sempre un piccolo strumento, sembrano innocui, inoffensivi, e in realtà permettono alle strutture ecclesiastiche, alle strutture cattoliche di condizionare in maniera pesante i bambini, permettono ai genitori anche di scaricarsi delle responsabilità, e permettono anche di far veicolare dei messaggi che sono abbastanza pericolosi. Moltissime persone pensano che i presepi siano delle cose da poco, che sono delle cavolate, in realtà sono dei contenitori di messaggi negativi terrificanti. Perciò pensate, genitori, che quando voi costringete o proponete o aiutate i vostri bambini, i vostri figli a costruire un presepe, vi aiutate ad accettare anche dei principi che sono veramente pericolosi, perché ricordate sempre che il presepe viene fatto come forma di propaganda per dire alle persone, soprattutto i bambini, che sono quelli che dal punto di vista culturale in questo momento hanno meno capacità di resistenza, di difesa, che esiste un salvatore, che qualcuno è venuto e soffre per loro, che qualcuno ha sofferto in passato per salvarli, che questo è destinato a morire per scontare e salvare le persone dai peccati, e così via. Logicamente questo è passato tramite il veicolo dei presepi. Benissimo, e noi appunto vogliamo ricordare che questo è un principio grave, nel senso che il monoteismo sfrutterà qualsiasi cosa, sfrutta qualsiasi cosa pur di tenere le persone all'interno di un gregge. E ora, visto che è il Natale e bisogna essere buoni, parliamo della pedofilia cattolica. In questa settimana abbiamo avuto notevoli informazioni, pochi in Italia per dire la verità, nei paesi esteri sono state più consistenti, più massicce per quanto riguarda appunto la situazione della pedofilia cattolica. Ripetiamolo chiaramente, la pedofilia non è una malattia, non è un disturbo, non è niente che sia esterno al monoteismo. Chi si rifà il messaggio di Cristo, chi si rifà la predicazione di Cristo, è naturale che insiti in sé la volontà della pedofilia. Certo, non tutti quanti poi chi seguaci di Cristo, non tutti quanti i devoti a Cristo sono pedofili attivi e concreti, in realtà portano in sé questo germe, questo virus. Certo, molti, perché hanno una cultura, un ambiente che li ferma, non vanno a applicare i principi, non diventano pedofili concreti, materiali, non agiscono facendo violenza sui bambini, stanno a covare dentro sé questo serpe che li può annientare, che può distruggere la loro esistenza, e che distrugge la loro esistenza. In realtà chi diventa poi sacerdote all'interno, chi diventa appunto un consacrato alla predicazione cristiana, si trova nella condizione di mettere in atto la propria predicazione, che appunto è la condizione della pedofilia. Poi non tutti i sacerdoti fanno questo, ma una larga parte di sacerdoti lo fanno. Certamente c'è l'intenzione anche di silenziare su questo. E visto che appunto il discorso della pedofilia in Italia è completamente silenziato, perché ricordate che noi abbiamo i casi eclatanti di pedofilia negli Stati Uniti, però in Italia non si scopre niente, non si parla di niente. C'è stato appunto alcune indicazioni particolari, c'è stata la settimana scorsa una retata di pedofili e hanno arrestato due sacerdoti. Questa notizia è uscita sulla cronaca di Milano del Corriere della Sera. Una notizia del genere non poteva anche andare sulle pagine principali, non c'è andata volutamente. C'è stata anche un'indicazione particolare che darebbe la dimensione della volontà e della caratteristica di essere pedofili all'interno di un sacerdozio cristiano. Quando c'è stata la polemica sul discorso se gli omosessuali e se i gay possono diventare sacerdoti, un cardinale ha detto che non sarebbe consigliato prendere nei seminari omosessuali attivi. Sul coro intenso, su quelli attivi si possono intendere sempre in due sensi, però già è significativo che, essendo Dio violentatore di uomini, il Dio dei cristiani violentatore di uomini, essendo il Dio dei cristiani quello che annienta e violenta gli altri, logicamente è giusto come modello, come comportamento, che poi molti dei sacerdoti cristiani vadano a molestare, a violentare ed essere pedofili, perché questo non possono farlo appunto verso chi si può difendere, ma lo devono fare verso chi è più disarmato. Benissimo, su questo argomento della pedofilia è uscito un articolo domenica 15 dicembre sulla Repubblica che è interessante, e alcune di queste affermazioni fatte da questo autore sembrano fatte da noi. Questo significa che le nostre posizioni non sono posizioni di persone che ce l'hanno particolarmente col monoteismo. Noi non ce l'abbiamo col monoteismo in se stesso, perché chi vuole essere monoteista lo faccia. Noi, nel senso, se una persona dice io voglio essere cristiano, vabbè, sui gusti non si discute, sulle perversioni non si discute finché non vanno a creare danni agli altri. Però il momento stesso in cui il monoteismo diventa metodo di comportamento sociale, diventa metodo di comportamento umano, va a modificare le relazioni fra le varie persone, va a modificare i comportamenti di un adulto verso un bambino, noi come pagani, in quanto pensiamo che tutte le persone, tutte, nessuna esclusa, sia essenziale in una comunità, ci poniamo il problema di dire il monoteismo è un qualcosa che va ad avvelenare la vita, che va ad avvelenare l'esistenza. Bene, allora, questo fatto appunto della pedofilia sarà un qualcosa che in Italia scoppierà. E dalla Repubblica appunto di domenica 15 dicembre leggiamo un articolo di Marco Politi sulla pedofilia e sui preti cattolici. Dice: stampa e tribunali americani hanno fatto crollare il muro di Gerico dei colpevoli silenzi che per secoli hanno caratterizzato l'atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche nei confronti di abusi sessuali commessi dal clero. Questa frase... scusate, è una frase di un giornalista che scrive sulla Repubblica e dice che sono secoli che questi comportamenti pedofili avvengono, ci sono, e che sono serviti appunto la stampa e i tribunali americani per farlo crollare. Questo muro di Gerico non è certo crollato in Italia, si fa di tutto per coprirlo. Dice sempre Marco Politi: con la tenacia dei cani mastini, i mass media non hanno smesso di indagare e denunciare le sordide vicende accadute nella diocesi di Boston. La macchina giudiziaria, dal canto suo, ha proceduto inesorabile, arrivando al punto, libera da persone concordatarie, di spiccare un mandato di comparizione per un principe della Chiesa. Così il Vaticano è stato messo con le spalle al muro e Giovanni Paolo II ha preso lucidamente l'unica decisione possibile di istituire il cardinale Bernard Law. Cosa dice Marco Politi, un giornalista, non so la sua visione religiosa, la sua visione politica, ma disse che la magistratura americana è potuta intervenire perché era libera da pressioni concordatarie, cioè nel senso che il concordato in Italia garantisce, permette, la legge chiude gli occhi, gira lo sguardo da un'altra parte, finge di non vedere quello che avviene regolarmente, perché esistono delle persone concordatarie. Allora, di conseguenza, pensate perché in Italia non si parla dei casi di preti pedofili, perché la pedofilia dei sacerdoti cristiani non è conosciuta, proprio perché hanno una deroga, le leggi che valgono per tutti i cittadini non valgono per loro. Diceva George Orwell nel suo libro 1984, parlando di un sistema dittatoriale, diceva nella fattoria degli animali, scusate, nella fattoria degli animali diceva tutti gli animali sono uguali, ma i maiali sono più uguali degli altri. E questo si potrebbe anche applicare in questa condizione in cui si dice che tutti gli uomini sono uguali, però ci sono altri che sono più uguali. E questo dice chiaramente, in Italia esiste una categoria di persone che può commettere dei reati, che può essere pedofila, che può fare violenza, ma la magistratura, perché lo Stato gli ha dato questa deroga, perché altrimenti lo Stato non sopravviveva, può agire liberamente. Continua Marco Polti, dice: la storia non finirà qui, dozzine di processi sono ancora in corso e molti silenzi al limite oggettivo della connivenza verranno smascherati in America e in altre nazioni, perché si è messo in moto un processo psicologico che ha portato le vittime a non temere più di rivelare la violenza subita e l'opinione pubblica a reclamare tolleranza zero per i preti indegni. Allora, questo dice chiaramente che la struttura ecclesiastica cattolica è arrivata alla connivenza, ma perché è arrivata alla connivenza? Non per motivi di opportunità, di circostanza, di immagine. Perché in fondo il comportamento pedofilo, la violenza sui bambini, è la caratteristica basilare di chi si richiama alla volontà e al desiderio di Cristo, alla predicazione cristiana. E allora prosegue sempre Marco Politi. Va detto che questo aspetto, allora parlando appunto anche del fatto che esistono notevoli cause, centinaia di cause sono nella diocesi di Boston, ci domandiamo perché esistono centinaia di cause soltanto nella diocesi di Boston negli Stati Uniti e non esistono centinaia di cause in altri paesi o in Italia o in certe città, perché sicuramente a Roma dal punto di vista percentuale la presenza di strutture cattoliche e di cattolici organizzati all'interno della Chiesa Cattolica è più alta di Boston. Perché questo avviene negli Stati Uniti? Perché appunto esiste una magistratura che è più libera ed un'opinione pubblica che è più sensibile, perché quando noi pagani diciamo che la violenza pedofila è una caratteristica della predicazione cristiana ed è una caratteristica insita nel messaggio cristiano, diciamo che ci dicono che siamo esagerati. In realtà è il nocciolo del problema. Anche Marco Polito non dice perché tutti questi preti sono pedofili. E allora appunto cosa dice anche sempre Marco Politi, dice: di fronte appunto a questi enormi processi la verità sta venendo fuori neanche perché c'è un aspetto materiale. Va detto, dice Marco Politi, che questo aspetto brutalmente materiale ha influito pesantemente nel costringere il Vaticano a prendere misure decisive. Senza la nuda forza delle ingiunzioni a sborsare miliardi, senza il clamore mediatico che ha accompagnato i processi, avrebbe rischiato di prevalere ancora una volta in seno alla Chiesa la corrente di coloro che per lavare i panni sporchi in famiglia hanno costretto nell'angolo vittime tante, troppe volte. Ora, rileggiamo. La Chiesa Cattolica ha un comportamento verso i preti pedofili che può sembrare duro, ma non lo fa per sua scelta, non lo fa per convinzione, non lo fa perché il suo credo è questo, lo fa perché qualcuno gli chiede i soldi. E ora rileggiamo questa frase di Marco Politi: va detto che questo aspetto brutalmente materiale ha influito pesantemente nel costringere il Vaticano a prendere misure decisive. Senza la nuda forza delle ingiunzioni a sborsare miliardi, senza il clamore mediatico che ha accompagnato i processi, avrebbe rischiato di prevalere ancora una volta in seno alla Chiesa la corrente di coloro che per lavare i panni sporchi in famiglia hanno costretto nell'angolo le vittime troppe volte. Ecco, ricordiamo, di conseguenza la nostra voce come Radio Gamma 5, che pagani che parlano a Radio Gamma 5, di porre l'attenzione sulla pedofilia cattolica, sulla pedofilia di Gesù Cristo e su Gesù Cristo come pedofilo modello essenziale, modello principale, al suo scopo, alla sua valenza, perché dice che esistono migliaia di vittime e queste vittime sono messe nell'angolo perché qualcuno ha il potere di mettere nell'angolo. Se noi denunciamo questo è perché sappiamo che in Italia esistono migliaia di casi di pedofilia e che qualcuno sempre li mette nell'angolo. Ecco, questo sia chiaro. Lo dice Marco Politi, un giornalista che non è, io non so le sue idee religiose, le sue idee politiche, però lo scrive sulla Repubblica domenica 15 dicembre. E dice anche sempre Marco Politi: in ultima analisi, nello scandalo di Boston emerge sulla scena l'importanza dell'opinione pubblica. È stato quando i semplici fedeli cattolici hanno cominciato a mobilitarsi chiedendo la fine dell'omertà e rifiutando di versare il loro obolo alla Chiesa cattolica, che è stato quando i preti hanno cominciato anche a protestare, perché alcuni preti si sono ribellati a questa situazione. Bene, però perché è avvenuto? Perché appunto l'opinione pubblica ne era informata. E chi è che fa informazione, a parte questo meritevole articolo della Repubblica sul caso di preti pedofili? Ben poco. Se voi navigate sui siti americani su internet, trovate in italiano ben poco. Trovate le nostre iniziative, trovate ad esempio l'amico Paolo che porta informazioni in questo senso, che segue queste notizie. Ma questo appunto è significativo. Siamo solo noi pagani. Ma perché noi pagani ci prendiamo cura di questo problema? Non è tanto per attaccare la Chiesa cattolica al monoteismo o i preti e i pedofili, è per ribadire che non possiamo accettare un credo religioso, una predicazione che impone alle persone la sottomissione, la rinuncia a se stessi e che una fede religiosa si imponga tramite la violenza. Se uno vuole essere masochista e vuole seguire la predicazione di Cristo, è libero di farlo. Però questa predicazione di Cristo, questo messaggio cristiano perverso, non può diventare la regola e non può essere imposto. E di conseguenza noi diciamo, se voi cristiani volete essere dei masochisti, fatelo pure. Però noi non vogliamo condividere la vostra follia. Proseguiamo sempre con l'articolo di Marco Politi. Cosa dice ancora Marco Politi? Dice, l'anno 2002 è stato per la gerarchia ecclesiastica un anno orribile. Oltre agli scandali negli Stati Uniti, 2 cardinali e 5 vescovi sono ancora sotto tiro, è suonato l'allarme in varie parti del globo. In Polonia, il vescovo di Poznań, Monsignor Paes, è stato costretto a dimettersi per affettuosità ambigue con i seminaristi. A Sydney, l'arcivescovo Pell si è autosospeso perché accusato di molestia ai danni di un chierichetto 40 anni fa. E prosegue. La Chiesa ha ritenuto urgente di affidare un'indagine interna addirittura a un ex giudice della Corte Suprema di Melbourne. A Dublino l'arcivescovo è stato obbligato a chiedere pubblicamente perdono ai fedeli dopo la rivelazione degli abusi commessi da 8 preti diversi, di cui sarebbero stati a conoscenza ben 6 vescovi, cioè nel senso che non è un singolo vescovo che copre, ma in questo caso nell'Irlanda. So di 6 vescovi che hanno coperto 8 preti pedofili. A Londra l'arcivescovo Murphy O'Connor ha dovuto difendersi dall'accusa di aver ignorato fatti successi nelle diocesi di cui era stato precedentemente il presule. Ma la vicenda più clamorosa è accaduta in Cile. Appena poche settimane fa è stato forzato all'immediato ritiro in monastero il vescovo Francisco Cox per abusi nei confronti di bambini. Cox aveva fatto una brillante carriera di vescovo, era stato organizzatore del viaggio papale in Cile nel 1987 e aveva fatto ancora parte del comitato organizzatore nazionale per il giubileo del 2000. A Santiago, la conferenza episcopale è stata costretta a diffondere un comunicato che esprime il suo dolore e invocare il perdono dei fedeli. Perciò la vicenda del cardinale Lo è soltanto l'inizio di una nuova pagina nella storia della Chiesa. I massimi responsabili della gerarchia dovranno stare attenti a come scriverla. Perché logicamente, cosa ci viene fuori da questo articolo, da questa conclusione? Si citano tutta una serie di fatti di vescovi, si citano tutta una serie, una sequela incredibile di vescovi, di sacerdoti, nessun caso in Italia. Io voglio ricordare che quando si cominciò a parlare qui in Italia del fatto dei preti pedofili ci fu un certo cardinale Tonini che disse, e la frase fu riportata dalla Repubblica, che se la Chiesa non sarebbe organizzata si sarebbe trovata in una situazione di disagio. Io non so cosa lui intendesse la Chiesa si doveva organizzare, però noto che l'Italia è uno dei maggiori paesi ufficialmente cattolico del mondo. Il fatto della pedofilia cattolica non è ancora emerso, a parte 2 recenti arresti di 2 sacerdoti coinvolti in un'inchiesta di pedofili, però non se ne è parlato. Eppure i seminari sono stati tantissimi, eppure sono migliaia i sacerdoti. Questa malattia della pedofilia, ripetiamolo, la pedofilia cattolica è una scelta di essere imitatori del comportamento di Cristo. Essere pedofili per un cristiano significa applicare nei minimi particolari l'insegnamento di Cristo. E di conseguenza la responsabilità, la causa del fatto che un prete sia pedofilo è perché il suo insegnamento, perché la sua testa è orientata verso la predicazione di Cristo. E Cristo appunto è quello che ha codificato, che ha stabilito cosa deve essere la pedofilia e come deve avvenire. Benissimo. Tornando all'articolo di Marco Politi, lui dice che è stato un anno orribile il 2002 per la Chiesa Cattolica. Lo è stato in certi paesi, in certi stati. L'Italia ne è totalmente fuori. Ma perché ne è stata fuori? Perché all'inizio Marco Politi diceva nel suo articolo che in Italia esiste una pressione concordataria. Nel senso che l'Italia è una riserva di caccia. Benissimo. Ricordate che quando porterete i vostri figli a vedere un presepe, quando li racconterete quella panzana di un Dio nato in una stalla, che è venuto a soffrire per i vostri peccati, che è venuto a redirvi, a salvarvi, in realtà mettete i vostri figli a disposizione di questi istinti bestiali. E allora torniamo in diretta e proseguiamo appunto sul tema, appunto così siamo buoni, siamo a Natale, allora siamo più buoni del solito. Allora appunto abbiamo accennato al comportamento criminale dell'insegnamento di Cristo, che Cristo insegna la criminalità e l'essenza della criminalità è nel pensiero cristiano. Allora voglio citare un'altra lettera, non un articolo, una lettera che è apparsa mercoledì 27 novembre 2002 sulla Repubblica. E la Bibbia, le parole di Dio sul prezzo degli schiavi. È una lettera inviata da una certa Sonia Pifferi, appunto alla rubrica Lettere. E dice, una famosa giornalista della radio americana, Laura Schellinger, qualche tempo fa ha affermato che l'omosessualità, secondo la Bibbia, è un abominio che non può essere tollerato in nessun caso, Levitico 18:22. Approfittano di questa rubrica per chiedere a Schellinger e a tutti quelli che condividono il suo opinione sull'omosessualità e sulle parole di Dio eterne e immutabili, un paio di consigli a proposito di altre leggi scritte nella Bibbia. Vorrei vendere mia figlia come schiava, Esodo 21:7. Quale potrebbe essere un buon prezzo? Il Levitico 25:44 afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. Un mio amico che dice che questo si può fare con i filippini, ma secondo lui non con i francesi. Ha ragione? È una domanda. Il Levitico 21:20 afferma che non possono avvicinarmi all'altare di Dio. Se ho difetti di vista, io uso gli occhiali per leggere, la mia vista deve per forza essere 10 decimi o c'è qualche scappatoia. Un mio vicino insiste per lavorare il sabato, ma l'Esodo 35:2 dice chiaramente che dovrebbe essere messo a morte. Sono moralmente obbligata a ucciderlo personalmente? Infine, sono proprio costretta a dar fuoco, come simpaticamente consigliato Levitico 20:14, alle persone che giacciono con consanguineo? E queste appunto sono tutte quante indicazioni che molte volte la Bibbia ci viene raccontata come un'interpretazione, come una simbolica, in realtà ricordatelo che appunto la Bibbia è un insegnamento concreto, letterale, che viene applicato. E diciamo chiaramente che quando i preti pedofili violentano i bambini, quando veramente distruggono l'infanzia, quando appunto compiono questo, non lo fanno perché impazziti, ma perché applicano alla lettera l'insegnamento e le predicazioni di Cristo.
Yeah.
appunto, proseguiamo sempre su questa rassegna natalizia sulla pedofilia cattolica e cristiana, con tutta una serie di argomenti che hanno sempre a che fare con questo. Allora, io voglio anche ricordare una cosa, che in questo periodo le campagne per finanziare la Chiesa Cattolica sono consistenti, si utilizzano le immagini più toccanti, più commoventi, le immagini che possono toccare il sentimento delle persone pur di raccogliere qualche soldo. Benissimo, ricordate che contribuire dal punto di vista economico con qualche contributo a tutte le chiese cristiane, a tutte le chiese cristiane, a tutti i monoteismi in generale, è sempre dare un contributo al concetto di violenza, al concetto appunto di sopraffazione e di sottomissione. E questo non è perché avvenga soltanto all'interno del monoteismo. Abbiamo accennato al discorso che, ad esempio, esiste come polemica quando uscì il film The Magdalene Sister, dedicato appunto alle donne violentate all'interno, picchiate, sfruttate all'interno di strutture cattoliche in Irlanda. E si disse appunto che questa situazione di violenza insita nel monoteismo non apparteneva solo alla variante cattolica o cristiana, ma apparteneva a tutti i monoteismi, cioè all'ebraismo e all'islam. Benissimo, e questo particolare, che nessuno ha contestato ed è incontestabile, ha avuto un'ulteriore conferma in questo, dove mercoledì 4 dicembre 2002 la Repubblica pubblica un articolo sui suicidi di più di 1000 adolescenti nel 2001 in Israele. E, a parte le spiegazioni del luogo del conflitto, delle tensioni, che in realtà è un pretesto, è una scusa, perché io vorrei ricordare cosa hanno vissuto le nostre zone con la guerra del 15-18, se i bambini che hanno vissuto quelle esperienze così traumatiche si sono suicidati finiti la guerra o durante la guerra, no, sono sopravvissuti, forse perché la condizione dei rapporti all'interno della comunità era migliore. Benissimo, tornando appunto a questo fatto di Israele, dice: nel 2001 più di 1000 adolescenti hanno tentato il suicidio. Per i psicologi le bombe tolgono la voglia di vivere ai superstiti degli attacchi, sotto accusa anche le violenze interne alla famiglia. Cioè, dice chiaramente, in questa società, che in parte è laica, questo li va riconosciuto, ma in cui il fondamentalismo monoteista è forte, una delle cause di questa situazione è la violenza all'interno delle famiglie. E logicamente questa è sempre una religione monoteistica che è in atto, che va a informare, a modificare, ad alterare la società. E questo è chiaramente un comportamento che il monoteismo ha in tutte le sue manifestazioni, che siano appunto cattoliche, cristiane, islamiche o ebraiche, cioè quella della violenza. Bene, proseguendo sempre in questo senso, il 5 dicembre è uscita una pagina sulla Repubblica e dice: contro i preti di Boston, il dossier della vergogna. Droga, sesso e violenza, le prove sui religiosi pedofili. Il documento mina la fiducia già scossa della comunità. Crollano le offerte alla Chiesa e nessuno lascia più i figli con un sacerdote. E a questo qua appunto si aggiunge anche il fatto di violenze commesse già all'interno delle strutture cattoliche. Ad esempio c'è un reverendo che si chiama Meffan, che è accusato di aver violentato o di aver molestato delle suore. E voglio appunto ricordare che questo documento è composto da 2200 pagine di carte riservate, cioè nel senso che la Chiesa Cattolica è stata costretta a pubblicare. E sono appunto prove in cui ne escono di tutto, tra cui questo inquisito, questo reverendo Meffan, dice: sì, non è vero che molestavo, le amavo per avvicinarle a Cristo, ma noi sappiamo che la struttura della Chiesa Cattolica è una gerarchia in cui c'è una piramide di potere, e lui dice: no, non le molestavo, le amavo per avvicinarle a Cristo. Di conseguenza, come hanno fatto in maniera coraggiosa i fedeli delle Chiese Cattoliche americane, che non danno una lira alla loro struttura religiosa, se noi vogliamo fare emergere, se noi vogliamo aiutare le persone, i bambini violentati dai preti in Italia, e soprattutto se vogliamo fermare, perché il problema è questo, certo il passato e il presente è questo, ma vogliamo che questo sia anche il futuro? Vogliamo che nel futuro si ripetano le cose che noi abbiamo assistito, che sappiamo, che cominciamo a leggere sui giornali? Vogliamo che questo meccanismo non abbia mai fine? Vogliamo porre invece fine a questo meccanismo? Vogliamo dire fermiamoci, impediamo che questo meccanismo vada avanti, evitiamo di dargli carburante, di oliarlo, di spingerlo, di sostenerlo? Allora, io non dico a chi si sente cattolico di cambiare religione, lo faccia pure, però se vuole dare una dimostrazione della sua intelligenza, della sua sensibilità, della sua vicinanza non alla follia del pensiero, che è libero di farlo perché nessuno glielo impedisce, ma vuole dare la sensibilità verso chi è violentato, verso chi è sottomesso, toglie il finanziamento alla Chiesa Cattolica, comincia a non dare più. Poi, quando le cose cambieranno, sarà libero di fare quello che vuole. Cioè, nel senso che noi chiediamo dei piccoli atti di coerenza, cioè nel senso che noi diciamo alle persone, benissimo, voi affermate, voi dite che non tutti i cattolici sono uguali, dimostratelo. Togliete il finanziamento, togliete quei soldi che permettono a strutture perverse di ripetersi, di continuare. Cambiate un comportamento, e noi questo ve lo riconosciamo, noi non siamo per i pregiudizi, non siamo per la discriminazione. Se una persona manifesta la sua intelligenza al di là del suo riferimento, noi glielo riconosciamo. Ma d'altronde il paganesimo ha questa caratteristica, quello di riconoscere all'uomo la capacità e la possibilità di decidere. Ricordate che un minimo atto di coerenza è sempre un cambiamento radicale delle cose. Se noi non siamo coerenti con la nostra sensibilità, saremo sempre dei falliti. E allora noi diciamo a quelli che dicono ma i cattolici sono buoni, benissimo, dimostrate con un comportamento concreto la vostra dissociazione dai comportamenti della Chiesa Cattolica, della follia monoteista. Poi saremo a noi a dirvi, ma voi non vi volete dissociare dal punto di vista psicologico, perché finché accetterete l'immagine di Gesù Cristo, finché accetterete la predicazione di Cristo, voi coltiverete, più o meno annaffiato, più o meno sostenuto, contenerete sempre quel principio che porterà alla pedofilia dei preti. Va bene, questo è un problema che nostro, è un problema di noi pagani, di dire quali sono le cause, qual è l'origine della perversione, qual è quel principio che porta a questo. Però se voi dite io come individuo non condivido questo, cominciate col non sostenere le strutture che portano questo silenzio o che permettono a questi comportamenti di ripetersi. Cerchiamo nel limite del nostro possibile di modificare in meglio sia il nostro presente e di avere un futuro migliore. E se questo appunto è un augurio che io faccio a tutti, visto che appunto noi pagani siamo in prossimità della festa del solstizio d'inverno, siamo in prossimità della festa del sole invitto. Dicevamo all'inizio, il sole in questo momento si sta abbassando, le giornate diventeranno più corte. Quando tutto sembrerà fermarsi, andare verso l'oscurità, il sole riprenderà. Benissimo, questo esempio, questo comportamento che noi abbiamo sotto i nostri occhi per tutta la vita, perché questo comportamento, questa scelta, questa possibilità la dobbiamo riconoscere solo al sole che è un Dio? Ma noi non siamo degli dèi anche noi. Perché noi non possiamo modificare i nostri comportamenti? Perché noi non possiamo modificare le nostre coscienze? Perché non possiamo fare delle scelte che permettono di cambiare? Benissimo, noi possiamo dire siamo arrivati da un periodo di oscurità, siamo arrivati da un periodo di tenebra. Benissimo, faccio la scelta di non rassegnarmi, faccio la scelta di riaffermare la mia volontà e di proseguire, faccio la mia scelta di portare luce. Ricordo che esisteva un detto che era bellissimo, che diceva non combattere contro oscurità, accendi una lucerna. Benissimo, allora noi invitiamo tutti gli ascoltatori, al di là che si professino o non si professino pagani, di fare questo. Tu non devi combattere contro l'oscurità, afferma la tua esistenza, afferma il tuo modo di essere. E diciamo ai monoteisti che dicono che noi esageriamo nell'attaccare così pesantemente chi si sottomette al monoteismo, dimostra se sei capace di essere diverso. Allora, proseguiamo su questo tema di essere più buoni per Natale. Benissimo. Allora, nelle immagini che vengono utilizzate dal monoteismo nelle persone cattoliche in Occidente, soprattutto in questo periodo, pur di raccogliere qualche contributo, sono delle immagini che sono toccanti, che sono delle immagini che vanno a toccare la sensibilità, che sono immagini appunto che sono d'impatto. Benissimo, ci viene dimostrato che questi bravi missionari che aiutano e sostengono i poveri, questi missionari che secondo loro danno un contributo per sfamare la gente povera di chi muore di fame. Benissimo, allora c'è da chiedersi alcune cose. O la gente non muore di fame, o quelle immagini sono solo immagini montate per raccogliere soldi. Perché? Perché noi sappiamo che se una persona muore di fame, la cosa fondamentale è quella di impedire di morire di fame. E non si discute su cosa dargli, nel senso che nessuno si pone il problema se fargli mangiare pane o fargli mangiare riso. Non interessa quale sia la qualità del riso o la qualità del pane. Questa condizione, se a me interessa una persona che non voglio farla morire di fame, qualsiasi cibo che è a mia disposizione, glielo offro, glielo do, e poi cercherò di insegnargli la non dipendenza e l'autosufficienza. Ma se qualcuno muore di fame, l'importante è non farlo morire di fame. E pensate che questo sia l'intento dei missionari, dei cattolici? E pensate che quelle immagini in cui voi vedete i missionari che sono così belli, simpatici, che aiutano chi soffre, chi ha fame ad essere alimentato, sono immagini vere? Ma ci viene da pensare, noi sappiamo che sono immagini finte, che sono montate soltanto per condizionare dal punto di vista psicologico, dal punto di vista emotivo le persone, per spigliare dei soldi. Ne vogliamo una prova. Prendiamo un quotidiano non secondario, il Corriere della Sera, di sabato 7 dicembre 2002. Esce un articolo a cui sono dato rilievo. Allora, gli USA avvertono l'Africa, chi rifiuta i cibi transgenici si merita il processo. Può sembrare un'affermazione un po' particolare, noi sappiamo che le condizioni appunto dell'Africa, a parte le polemiche sul transgenico che di conseguenza sì, può essere dannoso o è dannoso, ma questo lo sappiamo fra decine d'anni. È certamente un problema che chi muore di fame non si pone sul transgenico, gli basta sopravvivere, gli basta campare. Benissimo. Il portavoce del governo definisce atto criminale il no dei paesi poveri, il caso dello Zambia che ha seguito i consigli dei gesuiti. Cosa è successo? Altre 7.000 tonnellate di alimenti sono bloccate alla frontiera. Il primo veto viene dal Zimbabwe. Allora noi ci troviamo nella condizione in cui nell'Africa subariana, nell'Africa meridionale, c'è una condizione di fame, in cui la gente muore di fame, qualcuno, in buona fede o in cattiva fede, offre dei cibi transgenici e questi vengono rifiutati. Ma questi alimenti vengono rifiutati perché? L'articolo dice già nel titolo, il caso dello Zambia, che ha seguito i consigli dei gesuiti. Cioè i gesuiti hanno detto, hanno fatto una scelta, qualcuno ha offerto allo Zambia del cibo transgenico. Chi segue questa radio sa benissimo che esistono tutta una serie di posizioni in questo senso. Però, di fronte a qualcuno che muore di fame, se disponi e qualcuno dà del cibo transgenico, questo non certo non morirà per cibo transgenico, o se morirà, morirà fra 30 anni, ma se non mangia, morirà domani o fra qualche giorno. Benissimo, i gesuiti hanno consigliato a un governo africano dello Zambia di non accettare il cibo transgenico. Allora, questi bravi missionari, cosa hanno fatto? Hanno fatto un lavoro che è fondamentale. Permetteranno alle persone di morire di fame, loro potranno raccoglierle, potranno mostrarvi le immagini, a dire guardate come siamo bravi, come siamo capaci, noi andiamo a raccogliere i poveri, chi muore di fame, voi dateci i soldi. Ma questi muoiono di fame perché? Perché un governo come quello dello Zambia, che non è in condizioni certamente allegre, gli viene offerto del cibo transgenico e i gesuiti gli dicono non prendetelo, non perché sia un cibo impuro che si porrebbe ad esempio nel caso degli islamici col maiale o altre cose, ma perché è transgenico. Allora pensate che sia meglio fare morire di fame e sana una persona o dargli un cibo che potrebbe essere pericoloso che la possa far vivere? Io non penso che se qualcuno mangia del cibo transgenico muoia domani. Ma poi non è il caso di una persona, sono migliaia di persone che sono in questa condizione. Allora, o di fronte a una notizia del genere, le cose sono due. O questi non muoiono di fame e di conseguenza possono rifiutare il cibo, perché sopravvivono lo stesso, o qualcuno muore di fame e i gesuiti hanno interesse e piacere che continuino a morire di fame. Questo è un dubbio che io mi pongo. O sono vera una cosa o vera l'altra. Perché, scusate, ci viene raccontato che l'Africa muore di fame. Qualcuno gli dà dei contributi alimentari e i gesuiti dicono non accettate perché sono transgenici. Io non so se sia un comportamento corretto. Certo, loro preferiscono un morto di fame, ma sano in salute. Allora, torniamo in diretta. Stiamo assistendo anche a una cosa che è veramente dell'incredibile, che appunto ultimamente noi sappiamo che una delle condizioni di povertà dei paesi del terzo mondo sono anche le condizioni appunto del fatto dell'abbondanza, dei troppi figli, del numero eccessivo di figli. E questo sappiamo che è una delle cause fondamentali della povertà di questi paesi. Il Vaticano si è sempre posto in maniera molto dura, ha sempre impedito qualsiasi campagna che portasse a una pianificazione demografica. E anche ultimamente in questo senso si sono impegnati concretamente per sabotare le campagne dell'ONU. E l'ONU dice chiaramente, si trova nella condizione di dire aiutiamo le persone a vivere meglio o se no accettiamo i principi che il montismo ci impone. Allora, c'è un articolo di mercoledì 4 dicembre 2002 sulla Repubblica che dice, fra virgolette, meno figli per battere la povertà, la sfida dell'ONU e il Vaticano. Allora, l'ONU può non piacere, e io sono fra quelli che non mi piace, però quel poco che stanzia per campagne di informazione di cosa sessuale è pochissimo rispetto a quello che potrebbe fare, però ha individuato una cosa fondamentale, che dice, e noi lo sappiamo perché anche economisti di grande calibro hanno sempre ribadito questo, perciò l'ONU non ha inventato niente, si è solo appropriato, ha fatto proprio le tesi di chi ha analizzato senza paraocchi, senza pregiudizi la realtà del terzo mondo, che la condizione appunto della povertà è peggiorata ed aggravata ed è mantenuta dal fatto dei figli numerosi. Benissimo, se qualcuno vuole fare questo, deve dire alle persone dare un'educazione, un'informazione sessuale. Significa anche sviluppare una capacità di procreazione controllata in cui le persone controllano la loro sessualità e avendo meno figli si trovano in una condizione di povertà inferiore. Il Vaticano questo dà fastidio. E difatti sta avvenendo questo, cioè nel senso che l'ONU deve combattere contro il Vaticano soltanto per affermare il principio della necessità di fermare l'eccesso di nascite. E appunto il Vaticano si impegna in questa direzione, cioè nel dire si fate più figli tanto, poi ci saranno i missionari che verranno ad aiutarvi e noi mostreremo le foto di questi bravi missionari che vi permetteranno di raccogliere ulteriori soldi. Perciò sapete che una delle cause della povertà è anche l'essere monoteisti. Perché l'essere monoteisti implica la necessità, la condizione, il bisogno di porre in condizioni di povertà gli altri e di togliere a tutti quanti gli altri la possibilità di rendersi autonomi. Perché in fondo a cosa gli frega, cosa gli interessa al monoteista il fatto che uno abbia 10 figli o 2 figli o 1 figlio? E gli interessa perché sa benissimo che nel momento in cui una società non è in grado di produrre ricchezza a sufficienza per mantenere i bambini si trovano in condizioni di disagio e di conseguenza non potranno sviluppare delle capacità di controllo della propria esistenza, perché chi è ridotto in condizioni di povertà non ha certo la possibilità, la voglia, l'interesse o lo spazio per poter curare la propria comunità, la propria vita, e di conseguenza lo rende in una condizione di sudditanza, e d'altronde il monoteismo vuole creare solo sudditanza. Bene. Allora, sono già le 16.04, do il via alle telefonate. Allora, i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838. Adesso i telefoni sono attaccati, se qualcuno vuole intervenire sull'argomento, un attimo che recupero, perché qua, ecco, i telefoni si sono attaccati perché hanno modificato un po' le cose. Benissimo, allora 049 700 700. Sì, pronto?
Scusa, io ho seguito un po' i discorsi qua, penso che la Chiesa non ha mai a altre entità il diritto di non pagare, di non fare questo, tutte quante puttanate.
E tu cosa stai dicendo, delle cazzate?
No, sei tu che sei che hai parlato fin adesso.
Tu dimostrami dove. Guarda, dimostrami.
C'è poco da dimostrare.
Dammi una citazione concreta.
La Chiesa non ha mai.
Dimostramelo come. Sono tutte le tue affermazioni, dai.
No, quello è il discorso che ti. Per fortuna che sei qua, che è ebete, che
sì. E tu cosa sei?
Perché mi sono proprio sentito. Puttanate, pancianate.
Pancianate, tu cosa stai dicendo? Scusa, e tu di cosa devi vergognare? Allora, avete visto, io l'ho lasciato parlare questo ascoltatore cattolico che si è sentito offeso, è stato capace soltanto di offendere e di non portare niente in contestazione alle mie affermazioni. Io ho fatto una citazione che lui dice la Chiesa non ha mai detto, non ha mai fatto. Benissimo, ricordiamo che io non ho semplice fatto. Sabato 7 dicembre 2002, Corriere della Sera. Lo Zambia, il caso dello Zambia che ha seguito i consigli dei gesuiti, non l'ho mica scritto io né nessun altro pagano. Sì? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Ciao.
Forse ho troppo la radio alto.
Sì.
Ecco qua, ciao. Mi posso dire proprio una testimonianza, cos'è la Chiesa? Dunque, mica aveva 6-7 anni, 8. Anzi, l'ho portata anche la fotografia dentro in gamma 5. Dunque, noi avevamo un certo Monsignor Tacito Ronconi e tutti i miei coetanei, era un pedofilo veramente putrefatto, ci portava dentro un confessionario di pietra, ci levava le braghette, no? Pantaloncini,
sì.
E lui come un cavallo ti baciava, ti masturbava, era una cosa, e dopo quando avevi finito, ti dico, io sono un testimonio, tutti i miei amici coetanei che sono ancora al mondo, ci mandava fuori a dire 10 atti di dolore davanti all'altare. Quando mi viene in mente queste cose, la Chiesa per me è putrefatta. Sono tutti putrefatti, perché quando che questa gente vogliono fermare la primavera, è impossibile fermare la primavera, perché la stessa natura che ho io l'aveva anche quel pedofilo di Don Tacito Ronconi, che ha rovinato un bambino a Mira, poi lo hanno mandato nel Montello a morire, però siccome che per solito il Duce li mandava al confine i pedofili, ma siccome che questo prete era super fascista perché mandava i bambini a portare nelle piazze Dio stramaledica inglesi, Dio la patria, Dio cose, parole tutte quante, Dio proteggi l'Italia, ti dico, ecco, questa sì. È una testimonianza, anzi venerdì sera porterò dei fogli e farò vedere chi era Don Tacito Ronconi, cosa ne ha combinato a Mira questo pedofilo targato. Per me, quando vedo un prete che mi viene a dire che non va de corpo, oppure col Signore, oppure non so, non che credo più, perché mia mamma mi ha dato tante botte perché andasse a confessarmi e io non volevo, ma questo dentro nella chiesa, ho preso un frate una volta, dentro nell'ospedale di Venezia, le ho spiegato tutto. Sai cosa mi ha risposto?
Sì.
Hai ragione, è vero, dentro nei conventi succede questo perché? Perché hanno tutti i stimoli, sono dei uomini. Una donna, sai cosa mi ha detto? Sì, è pedofilo, però è un uomo anche lei, ma va bene, è un uomo anche lei e si approfitta con i bambini che ha 7-8 anni. Ma come si fa? Come si fa? Putrefatto! Ma vai con le puttane che ne sei finché te vuoi puttane, oppure butta via, sposate come in Svizzera. In Svizzera il prete del mio paese aveva 5 figli, era capomastro, lavorava dalla mattina, diceva la messa. Per me le religioni sono, il mio Dio l'ho dentro, perché questo non ci credo più, né alto né basso, né destra né sinistra, il mio Dio. Ieri sono stato a un funerale, ho sentito delle parole del prete che facevano andare in affanno. Comunque questo è, quando vedi un Vaticano che domanda scusa per la morte di Ebrei, che ha benedito le armi di Mussolini, ha fatto i pedofili che erano in America, che l'altro faceva l'usuario, insomma è una putrefazione. Sono stato a Vienna, il conduttore che parlava l'italiano ha detto a Vienna il 7-8% si sono veramente schifati della chiesa cattolica a Vienna. Perché? Perché questo cardinale a Vienna ne ha combinato di tutti i colori. Gente, resto pensè, se Gavina Fede, per carità, tenete, però ricordeva che la gente ha ze queo chi ze. Dunque, e a ze una roba che fa schifo. Ve saluto, guarda, grazie. Questa è una testimonianza che vi dico.
No, no, grazie.
Che mi ha porto Drio da bambino.
Beh, cioè, il fatto che tu hai avuto quasi di parlare è importante.
Mi mandava in piazza a attaccare nel tempo di Mussolini, Dio stramaledica inglesi, pensa. Perché? Perché quando che si stramalediva inglesi perché buttavano giù le penne steografiche, le bamboline e tutto, e i bambini prendevano, scoppiava, te restava cieco, te senza mano, senza niente, e invece non erano gli inglesi che gettava dall'alto quella cosa, ma erano i fascisti, ma d'accordo sempre col Vaticano, perché il Vaticano mi dava, la Chiesa mi dava questi distintivi assieme col maestro della nostra scuola, andare nelle piazze a attaccare nel mercato questa porcheria. Questo signore poverino, che si faccia una cultura. Ciao.
Grazie, ciao. No, vedete, questo è anche importante. Pensate ad esempio a questo ascoltatore che è stato vittima concreta, cioè delle sue parole è stato vittima concreta di questi preti pedofili. Ha avuto il coraggio e la possibilità di intervenire e di dire le cose, ha portato un esempio concreto. Quell'ascoltatore precedente che era solo capace di insultare e di dire che noi diciamo cavolate, cosa diciamo a questo ascoltatore che ha vissuto nella sua esistenza questo dramma? E pensate che questo ascoltatore ha avuto il coraggio, ha avuto la forza di chiamare e di dirlo. Pensate che questo foto non ha riferito delle cose vissute dagli altri, ma ha riferito la sua esperienza. Pensate cosa significa per un bambino che viene violato trovarsi che il mondo circostante gli impedisce di riconoscere quello che ha subito. Benissimo, se il concordato o altre strutture cattoliche glielo permetterebbero, l'avrebbero messo nel silenzio, sicuramente sarebbe stato bruciato. Il fatto che esistiamo noi e noi diamo questo contributo, diamo il coraggio a queste persone di dire quello che hai vissuto, non è stato un caso soltanto per te, ma è un caso che ha riguardato migliaia di persone. E noi diciamo a questo ascoltatore, noi siamo solidali con te, non potremo ripagarti di quello che hai subito, ma faremo di tutto come pagani affinché la pedofilia cattolica non abbia più un futuro, non abbia più un presente. Faremo con la nostra opera in maniera tale che non si possa più ripetere quello che hai subito. Questo è una consolazione, ma già il pensare che queste cose non si devono ripetere è già una notevole conquista. Sì, pronto?
È pronto?
Sì, pronto.
Ciao Pagano,
ciao.
Sono Sandra.
Sì,
pronto?
Ciao, ciao.
Niente, volevo solo, era tanto che non ascoltavo, ma siccome che sono ben, comunque volevo solo dirti questo.
Sì.
E dunque, stamattina, dunque scusa perché qua fa caso anche le parole, ma...
No, no, ma tu sei libera di parlare.
Ecco, bravissimo, sì, mi sono una persona, stamattina che c'era una musulmana, una donna musulmana in una trasmissione, poveretta, io portava avanti quello che sei.
Sì.
E dice, mi so così, e vivo in un paese laico, che rispetta anche il mio credo, ma è un affare, e tutti questi integralisti cattolici addosso, perché vive deve rispettare la cultura cattolica italiana. Allora io dico, ma perché si scandalizza tanto che questa donna si vestia così, quando che tutti i giorni, vedo gruppo di donne che si dichiarano tutte quante spose di Cristo, vestite come lei, come questa donna qua.
Ho detto,
ma perché vi scandalizza tanto? Altro che quelle di clausura non te le vedi neanche.
Esatto.
E te le vedi, e le vedi, guarda, mi vedo tutti i pomeriggi. Tutti i pomeriggi vedo tanti gruppetti di donne vestite o di bianco o di nero, tutte come questa. E si dichiarano tutte quante, si dichiarano spose di Cristo. E tutte incazzate donne stamattina perché questa già la vestia così.
Esatto.
Che mettiamo sempre la punta agli altri, vediamo sempre, e queste gruppette di donne vestite tutte in lungo, tutte tranne il viso, no?
Sì.
E te vedi, e dovevamo anche finanziarle,
certo.
Perché te dicevi qualche tempo fa che non è vero. No, no, caro da Dio, e finanziamo bene. E finanziamo le strutture della Chiesa, e tanto bene anche.
Sì, beh, sai, loro, scusa,
perché
che...
io penso che neanche paga i tasse questi qua.
Beh, hanno,
ne
non
vuoi se... mica dirlo.
Hanno benefici enormi.
Ecco, no, a me non mi interessa niente. Viviamo in un paese laico, come che esiste tante spose di Cristo cattoliche, che anche che sia degli altri che si sentano di mettersi come chi vuoi. Dopo, con attenzione a delle cose gravissime, che lì sarà la politica... sarà quelli della politica che deve stare attenti a certe brutture, sì, storture, no?
Esatto, la capacità, ecco, della classe politica.
Però questa donna, secondo me, portava avanti quello che doveva essere uno che doveva, un parlamentare, che doveva dire: cari signori, questa vive uno stato laico e quando va a scuola deve trovare la scuola laica.
Esatto, sì, beh,
laica, con rispetto di tutti, credo, e così si evita una guerra civile per televisione. Una guerra. Comunque, scusa, va là della mia
fisseria. No, ha fatto bene.
Comunque, guarda, non sei capito, è modo da rispettare tutti, scusa.
Sì, ma la tolleranza è un principio. Sì, ma la tolleranza è basilare in questo senso.
È una roba incredibile. E se è così che si invoglia anche a buttare, diremo, anche in guerra. Perché se potesse, se lì eravamo tutti lì, se si ciappava veramente per i capelli,
Sì, ma
se avessi da aver sentito, che roba.
Va bene.
Comunque, scusa, ciao.
No, grazie, ciao. No, ma difatti appunto il discorso è questo qua, uno Stato deve essere laico e tollerante, l'importante è contenere e limitare i danni che il monoteismo può fare ogni giorno, cioè nel senso quando vuole dilagare e prendere in mano la società. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Ciao.
Sono Lucia. Buonasera. C'è poco che guardo a radio, ho ascoltato la musica, terribile. Sì. La musica da c'è a mortuaria? Musica. E senta, zio pagano o zio pagano?
Io sono pagano perché?
Pagano, senza religioni.
No, il paganesimo è una religione a sé stante, è una religiosità.
Con che musica là?
Perché ne è uno?
Musica da morti.
Non è da morti, perché?
Si parla da sette, roba. Da cena mortuaria proprio. Voleva dire che
è la musica
del cielo, sarà anche giovine magari.
No, 45 anni.
Ma insomma.
Beh, comunque
dire
sì, che
quello che diceva il signore dei pedofili preti,
sì.
Non si è dito perché che ne sei qualche dunque che tutti i preti siano pedofili.
Beh, potenzialmente non sono tutti.
Non sono a base banco.
No, ma guarda, cioè,
però i signori si c'ha in masso.
No.
Che sono stati bravi pretini che gaido cabini.
È stato un errore, è stato un loro sbaglio, cioè nel senso che.
Che ne sei qualche dunque come che sei, qualche dunque che non sei prete, che sei pedofili.
Il problema non è che ce ne siano tanti, il problema è che Gesù Cristo insegna a essere pedofili. È la predicazione di Cristo essere pedofili.
Yuga, sua idea, amico, è mia.
No, è un dato di fatto, è un dato di fatto.
È mia idea, io non sono a base a banco. Non mi piace certi preti adesso perché i se politicanti e i se diventai tutti comunisti.
Ma non me ne frega niente, cioè che siano di destra o di sinistra non me ne frega niente. Il problema è che il pensiero di Cristo è criminale che sia di destra o di sinistra, cioè di conseguenza a me non me ne frega niente.
Cosa
di questo.
Hai detto?
Il pensiero di Cristo, la predicazione di Cristo è criminale, che sia la porta avanti di destra o di sinistra.
Insomma, è una roba terribile quello che dice.
No, terribile perché?
I musulmani vanno, sì. Questo fatto qua, questa gente, anche che la signora che ha appena telefonato,
sì.
È che così, che qui, che scuole. Ma io si sta battezzando, giovine.
Purtroppo sì.
Ecco.
Purtroppo sì.
La nostra cultura, nostra libertà.
Non è certo da cristianesimo.
Non parlare di tutto, tanti che parla di tutto, che contro questo, contro quello, contro Berlusconi, contro questo.
No, io non scusa.
No, io
non parlo di politica, parlo di religione.
Che e poi libertà di parlare.
La libertà ce l'ho perché milioni di persone sono fatte bruciare da cristiani. Ma stiamo scherzando.
Religiosa.
Beh, non c'è una cultura, la cultura laica, la cultura libera di chi si rifaceva alla visione greco-romana, non certo a quello della Giudea. Come tutti vengono qua? Anche i cristiani sono venuti alla. Anche i monoteisti.
La gente che arriva qui barconi.
Scusa, beh, Gesù Cristo. Scusa, la predicazione di Gesù Cristo cos'è arrivato? San Paolo. San Paolo è naufragato addirittura a Malta, scusa.
Cioè, qua?
Ma cosa significa? Vabbè.
Vabbè. Fa cavare il crocifisso ogni volta che sia.
Allora, o si parla concretamente o se vuoi mescolare le cose, cerca di essere chiaro. Allora, anche il monoteismo cristiano se tu vuoi parlare di altre cose, non è la trasmissione.
Allora,
no, no, o, cioè, o si parla o si parla delle tematiche, se no, no, cioè, nel senso che sinceramente io non sto parlando qua di immigrazione e non voglio parlare di immigrazione, è un problema politico che bisogna affrontare. Di conseguenza, o si parla delle tematiche religiose, se no, questa persona, se un cattolico vuole chiamare e insultare, lo può fare come l'ho lasciato fare, ma parlare di tematiche che non sono legate a questa trasmissione non lo lascio parlare. Sei pronto? Pronto?
Sì, Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao Francesco. Cioè, io non so ancora spiegarmi la differenza essenziale fra un cristiano, un musulmano e un ebreo.
Nessuna?
Derivano tutti dalla stessa merdaccia. parte sempre da Mosè, no? Da,
sì, esatto.
Da quella gente lì. E stranamente, nella cosiddetta terra santa, o terra di merda, perché per me la terra e basta, stanno facendo le peggiori guerre. Allora che mi spieghino il perché della perfezione, che mi spieghi la perfezione di questo Dio, va bene, per quale, cioè il quale ha mandato giù un suo rappresentante lì in quella terra cosiddetta santa, che in quella terra di merda stanno uccidendosi l'un l'altro,
esatto.
Mi dicano la differenza che passa fra una chiesa con un campanile e una moschea col minaretto, è la stessa identica cosa. Poi per quanto riguarda la concretezza, che io sto con la materia, perché stranamente anche a parole, anche le poesie ti descrivono sempre che cosa? La materia ti descrivono.
Sì.
Perché quello che interessa e che ti dà veramente la felicità di esistere è la materia. Quando già parli, cioè la parola per me è già falsa, tra parentesi, no?
Sì.
Entro virgolette, perché noi altri, cioè gli animali, ma non hanno la parola, però loro vivono intensamente la materia, perché non hanno bisogno della parola. Noi altri, se vogliamo intorbidire il pensiero di qualcuno, parliamo come sto facendo io adesso. Sto scaricando un sacco di merda proprio perché sto dimostrando che le parole in definitiva sono merda, va bene? A cominciare specialmente dalle religioni, che ti scaricano sacchi, barili di parole, però quando c'è uno che sta morendo di fame non c'è altro che il cibo che riesce a farlo continuare nel suo vivere. Altrimenti invitate quello lì che è tra le nuvole con la barba lunga che venga a darci una mano. Non è mai venuto sto pezzo di merda, è per quello che si è chiuso nei suoi cieli, ha detto l'altro. Sì, ma che se ne stia proprio lì, che non venga a rompere i coglioni qua, perché ci ha già fatto del male abbastanza. Non si è mai fatto vedere, e se ha il coraggio che fulmini qui in questo momento che sto bestemmiandolo, sì, egregiamente. E che poi gli dirò anche: ma come sei potente, ma come sei bravo, sei onnipotente, sei riuscito perfino a eliminare questa merdaccia che sta parlando. Ti va bene? Ho parlato chiaro, Francesco?
Sì, ma io penso che giovedì ti ascolterò ancora.
Ciao Francesco.
Ciao, ciao. Io penso che appunto Giampaolo richieda di essere fulminato, ma sa che è tranquillo, che non lo succederà mai, perché il Dio dei cristiani non esiste, non si è perso neanche nei cieli, per fortuna ci sono le nuvole, c'è il vento, nei cieli possiamo vedere le stelle, possiamo vedere la luna, ma per quanto osserveremo il cielo non troveremo mai il Dio dei cristiani. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Mi sono il signore del prima.
Sì, ecco. Allora, siccome tu non hai parlato in tono, chiama la trasmissione che parla delle tematiche di cui
no,
vuoi parlare.
Ma tanto che sta maleducato.
Allora, allora, visto che mi dà del maleducato, vi confermo maleducato. Ecco, allora, di conseguenza, benissimo. Io ho detto, parliamo di una trasmissione religiosa pagana, e di conseguenza, se uno comincia a intervenire con tematiche che non hanno attinenza con quella trasmissione e che pontoni così polemici, benissimo, io mi sento in diritto e non ho problemi, metto giù. Mi dice del maleducato, ha voluto confermare la sua tesi, che sono maleducato. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Andrea, che parla.
Ciao.
Niente, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Mi dispiace se ci sono certi ascoltatori che proprio probabilmente hanno la testa ma non la usano, e viene fuori di cagate uniche, e non si rende conto che appunto sta chiesa, io per sfortuna sono stato battezzato e fatto i tre sacramenti, ma non credo più, non credo alle religioni, non sono pagano, ma non credo.
Sì, ma sei libero di esserlo.
Pronto?
Sì, come pagano, anche se non sei pagano, hai libertà di esserlo.
Sì, cioè io
sì, sì.
Dico, a questo punto qua non credo alle cose concrete, non credo di certo a quello che dice i preti, ma ultimamente in una maniera proprio è la conferma di quanta gente prendono in giro e riescono a prendere in giro, e purtroppo sta gente qua ancora che crede a sta roba qua. Giampaolo ha parlato benissimo. Purtroppo viviamo in un mondo dove la gente proprio non ragiona, non ha la testa, ha la testa ma non è usa, e crede ancora al sangue del San Gennaro che diventa liquido, crede ai Madone che sanguina, ha bisogno di questa roba qua. Pensa alla debolezza di queste persone che crede a ste robe qua, cioè lì proprio essere talmente deboli, talmente vulnerabili, talmente poco sicuri di se stessi e che crede a ste robe qua. Comunque continuate così.
Grazie, ciao Andrea, grazie. Ecco, appunto, io devo chiudere la trasmissione perché sono già, mi dispiace per gli ascoltatori che stanno chiamando. Io ricordo che comunque sono in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20 e di conseguenza quelli che non sono potuti intervenire in questo frangente possono chiamare questa sera. Io appunto chiudo qui la trasmissione e invito gli ascoltatori a visitare il portale della Federazione Pagana, che è www.federazionepagana.com, e ci sentiamo dalle 19 alle 20 e ricordo che questa sera per gli ascoltatori c'è l'assemblea degli speaker alle 20.45 qui in radio e si comincerà con la distribuzione dei calendari, perciò chi è interessato può capitare qua, insomma. Ecco, ricordo che quest'anno il calendario costerà un euro in più e che l'euro in più che si andrà per i trimontati del Molise. Io vi saluto e ci sentiamo stasera dalle 19 alle 20.